forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla radio. Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina ci accompagna invece per la parte tecnica. Vi ricordo prima di iniziare che potete riascoltare i nostri programmi in podcast scaricandoli dal sito di vaticanews.va. Oggi in apertura parliamo dell'Afghanistan e di quello che sta avvenendo nel paese a livello di attacchi terroristici e di crescita della tensione. Ieri un attacco contro una moschea a Kabul ha provocato almeno 5 morti. Oggi immediate sono state le ritorsioni delle autorità talebane contro quelli che ritengono essere dei covi dell'ISIS, quindi di infiltrazioni dello Stato islamico. Ci sarebbero negoziati anche con il Pakistan per coordinare le azioni necessarie a contrastare il terrorismo e tutto questo nel contesto di un paese che si trova sull'orlo di una gravissima crisi umanitaria. Manca cibo, mancano medicinali e oggi è arrivato un primo volo aereo umanitario, è arrivato sabato un primo volo aereo umanitario dell'Unione Europea che ha consegnato a Kabul più di 25 tonnellate di carico medico per affrontare proprio la terribile situazione. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento telefonico da Kabul Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets. Ben trovata, grazie per essere con noi Barbara, per essere nuovamente con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Barbara Schiavulli, com'è la situazione all'indomani dell'attentato che ha colpito la moschea e soprattutto di queste operazioni che i talebani hanno annunciato contro i covi dello Stato islamico nel paese?
Allora, per le strade di Kabul sembra abbastanza tranquilla, c'è il solito terrificante traffico. Ieri sera invece c'era un po' più di nervosismo, subito dopo l'attacco c'erano molti più controlli, ma se ci si muove verso la periferia sono aumentati i posti di blocco. Ovviamente i talebani non si aspettavano che ci fosse un attacco proprio a Kabul, dove dicevano di poter garantire la sicurezza. In realtà nel sud, verso Jalalabad, nella provincia di Nangar, quindi verso il confine con il Pakistan, già da un po' l'ISIS-K, che è questo gruppo rivale dei talebani, stavano colpendo e ci sono stati diversi scontri. Che siano arrivati qui dimostra che i talebani ancora non hanno controllo totale della sicurezza.
Fa una certa impressione in effetti parlare oggi dell'Afghanistan con i talebani, che erano quelli che rappresentavano la minaccia principale alle prese con il terrorismo dello Stato islamico. Sembra quasi un paradosso.
Sì, è veramente è surreale, perché da una parte per le persone vederli sulle auto della polizia, sulle auto dei militari, vederli un po' dappertutto e posti di blocco, sono loro che facevano i controlli quando 2 mesi fa li faceva l'esercito per trovare loro. Quindi sì, questo è molto surreale e in qualche modo loro stanno vivendo quello che vivevano tutti gli altri prima, ovvero essere diventati in qualche modo l'autorità e c'è qualcuno che è contro questa autorità.
Barbara Schiavulli, nella giornata di ieri tu ti sei recata immediatamente sul posto dell'attentato. Che cosa hai potuto vedere, cosa hai potuto raccogliere come testimonianze?
Beh, no, non si riusciva ad arrivare fino alla moschea perché hanno subito bloccato le strade intorno, anche perché sono cominciati subito i controlli. Però sono andata poi all'ospedale di emergency, dove hanno portato 4 feriti e lì c'era anche un presidio di talebani, perché ovviamente i feriti erano dei talebani che si trovavano a questa commemorazione del portavoce della mamma del portavoce dei talebani che è morta 5 giorni fa. Questa è la seconda moschea più grande del paese, quindi c'era tantissima gente gente sempre talebani, feriti erano in condizioni non gravissime, uno è stato dimesso, ho incontrato uno che lo stava aspettando, che era un addetto alla sicurezza, e io gli ho chiesto chi pensava fosse stato a fare questo attacco, e lui ha risposto: abbiamo tanti nemici.
Barbara Schiavulli, hai appena citato l'ospedale di Emergency. Uno dei primi impatti della crisi umanitaria che sta colpendo l'Afghanistan è proprio sul settore sanitario. Ci sono delle notizie che hai potuto avere come per quanto riguarda la gestione appunto del sistema sanitario?
Ma il sistema sanitario, come il resto del paese, in questo momento è letteralmente allo sbando. L'ultima notizia, che non riguarda la sanità ma comunque racconta quello che potrebbe accadere, che non hanno pagato i talebani le bollette, l'elettricità, perché tutto arriva all'estero dai paesi confinanti, perché dopo 3 anni c'erano solo centrali idroelettriche, quindi non c'è elettricità se non quella che arriva dal Tagikistan, dall'Uzbekistan e dall'Iran. Non pagando si rischia del blackout in tutto il paese. Blackout significa che per la popolazione è un dramma pazzesco, e soprattutto anche per gli ospedali. Qualcuno ovviamente ha i generatori, ma i generatori significa benzina costa il doppio di quanto costava 2 mesi fa, come tutto il resto. Adesso io mi sto recando in un mercato che è nato spontaneamente in una parte periferica della città, dove la gente vende letteralmente tutto quello che aveva in casa per avere qualcosa di da mangiare.
Ecco, Barbara Schiavulli, stiamo perdendo però il segnale, non so se è per il fatto che ti stai muovendo in questo momento per Kabul, diventa difficile la ricezione. Un'ultima questione che riguarda proprio l'approvvigionamento dei beni di prima necessità. Stai dicendo le famiglie si stanno vendendo tutto quello che rimane, ma il cibo manca.
Esatto, tra l'altro ci sono i confini chiusi e le banche chiuse, quindi non c'è circolazione di moneta e poca circolazione di mezzi. I mercati ancora hanno roba, perché qualcosa viene anche coltivato qui, ma a lungo andare, con l'arrivo dell'inverno, sarà tutto molto difficile. Ho incontrato a Herat, quindi non a Kabul, diverse famiglie sfollate, parliamo di un campo di 10.000 famiglie che non avevano letteralmente più niente da mangiare. Non a caso il World Food Program chiede 200 milioni di dollari ai paesi donatori per poter sfamare la gente.
Diventa sempre più difficile anche lasciare il paese, anche la frontiera con il Pakistan è diventata molto più rigida.
Sì, la frontiera con il Pakistan è sempre stata pericolosa, perché comunque dove c'è un confine c'è anche molta più criminalità. Io quando uscirò lo farò per esempio attraverso l'Uzbekistan, che non è facile ma è sicuramente meno pericoloso.
Grazie davvero Barbara Schiavulli, ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Barbara Schiavulli in diretta da Kabul in Afghanistan, a risentirci presto Barbara.
Grazie a voi.
E questa era la testimonianza della direttrice di Radio Bullets da Kabul. Ovviamente tutte le ultime notizie, i reportage, le storie sulle persone che Barbara Schiavulli riesce a incontrare e intervistare le potete trovare sul sito web di questa testata. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un'altra emergenza umanitaria. L'allarme questa volta è stato lanciato da Save the Children. Ieri Papa Francesco, dopo l'Angelus, ha rivolto un appello perché cessi la violenza in Myanmar e perché si riesca a trovare una strada pacifica per una riconciliazione nazionale, un percorso che nel breve periodo sembra realmente difficile. Abbiamo in collegamento telefonico Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children, bentornato, grazie per essere con noi Filippo Ungaro.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, Save the Children ha lanciato un allarme su quella che è la situazione umanitaria, soprattutto per quanto riguarda i bambini e le bambine che si trovano in condizioni di fuga e di grande precarietà, quindi sono profughi spesso all'interno dello stesso paese e privi di tutti. Insomma, le stime parlano di almeno 76.000 tra ragazzi e ragazze che sono minori in gravi difficoltà.
Sì, purtroppo è una situazione molto difficile, se non drammatica. Noi abbiamo stimato che dal 1 febbraio, quindi dal momento del golpe in Myanmar, i bambini che sono stati costretti a fuggire dalla loro casa, appunto, sono circa 76.000, per un totale di oltre 200.000 persone sfollate in tutto il paese a causa delle violenze. Ma l'elemento più drammatico è il fatto che queste persone vivono in delle situazioni di sfollamento direi drammatiche. Pochi stanno all'interno di centri per sfollati, mentre la maggior parte vive, non so, all'interno di foreste, trova rifugio in templi e non hanno nulla con loro, soltanto dei teloni per potersi difendere dalle piogge. Peraltro in un paese asiatico, piogge monsoniche, quindi molto, molto forti, molto devastanti, e non hanno cure, non hanno cibo a sufficienza, tant'è che tutto questo si va a innescare in una situazione di un paese già abbastanza compromessa, di grande povertà. E se a febbraio c'erano quasi 3 milioni di bambini a rischio fame, adesso questa cifra è raddoppiata, più di 6 milioni di bambini.
Sono notizie drammatiche e non arrivano invece notizie di reazioni concrete da parte della comunità internazionale. Cos'è che impedisce al Myanmar di ricorrere a degli aiuti internazionali, o meglio, come mai degli aiuti internazionali non riescono a penetrare nel paese?
Ma in questo momento la situazione è bloccata soprattutto dal conflitto e dalle violenze, per cui tante organizzazioni come la nostra o altre organizzazioni non riescono a raggiungere i beneficiari, non riescono a raggiungere chi ha realmente bisogno di aiuto. Io riporto, noi abbiamo incontrato una donna di 33 anni con 2 figli che vive con il marito in una foresta, sta per partorire il terzo figlio e non ha nulla, non avrà il parto, non sarà assistito e non saprà che cosa dare da mangiare al proprio figlio neonato, così come ai due precedenti figli. Quindi sicuramente la comunità internazionale può fare di più e può svolgere un'opera di intensa sensibilizzazione sulla giunta militare per fare in modo che ci sia accesso, pieno accesso all'aiuto umanitario. In questo momento veramente, al di là della situazione politica, c'è tanto bisogno di aiuto umanitario e poi c'è bisogno ovviamente che cessino immediatamente le violenze, quindi sottoscriviamo l'appello del Papa perché le violenze devono fermarsi.
Filippo Ungaro, in questo momento sappiamo che la situazione del Myanmar è molto complicata da spiegare in poche parole, ci sono ovviamente tante parti che vuoi perché maggioritarie o vuoi per reazione si trovano in lotta, in conflitto tra di loro. Questo è uno dei motivi della grande instabilità e del della continua nascita di profughi che poi si trovano a vagare all'interno del paese o a cercare di rifugio all'estero. Come si può descrivere la situazione? Come mai non si riesce a parlare di un processo di riconciliazione neanche allo stadio iniziale?
All'interno del paese ci sono dei problemi veramente molto antichi che nascono da lontano, da molto lontano. Ancora prima del periodo del colonialismo c'erano diverse etnie, ricordo quella dei Rohingya, tanto per fare un esempio, che è un'etnia fondamentalmente non riconosciuta, che non ha cittadinanza all'interno del Myanmar e gran parte è dovuta fuggire nel vicino Bangladesh a Cox's Bazar. Quindi c'è una situazione di grande instabilità che nasconde delle rivalità etniche molto importanti e naturalmente in questo c'è sempre qualcuno che riesce a prendere il potere e mantenere questo potere senza che poi il paese passi realmente attraverso un processo democratico e quindi di garanzia di diritti per tutti quanti. Quindi per noi la cosa importante in questo momento è che cessino le violenze e che si trovi appunto una soluzione di lungo periodo sostenibile e che possa portare a garantire appunto i diritti per tutte le persone naturalmente, ma in particolare per quello che ci riguarda, per i minori di 18 anni, per i bambini e per le bambine che oltretutto hanno bisogno di ricominciare la vita, che in questo momento non stanno più andando a scuola, stanno perdendo mesi preziosi della loro formazione, della loro costruzione come i futuri adulti che poi appunto dovranno prendere le redini del paese. Quando un bambino nasce, cresce in una situazione di violenza, sicuramente non vive in una situazione ideale per poi interrompere questo ciclo e portare a un futuro pacifico, appunto.
Possiamo dire che in questo modo si compromette il futuro di un intero paese.
Assolutamente.
Filippo Ungaro, un'ultima riflessione, se è possibile. Abbiamo parlato dei minori, abbiamo parlato dei bambini e del problema anche delle scuole, che ovviamente non possono essere riaperte né tantomeno frequentate in questo contesto. Questa situazione di crisi è attraversata e quanto incide su questa situazione di crisi anche la pandemia da coronavirus?
Beh, molto, molto, e questo non solo in Myanmar, in tanti paesi. Noi lo chiamiamo l'effetto delle 3C, una combinazione micidiale di pandemia, il Covid, i conflitti e le crisi climatiche. Tutti e tre questi elementi stanno incidendo in maniera molto molto forte sul destino dei bambini in tantissimi paesi e sulla stabilità, il presente e il futuro di questi paesi stessi. Purtroppo nei paesi più poveri, che hanno più difficoltà, nei paesi più vulnerabili, l'accesso al sistema sanitario, alle cure sanitarie è sempre molto complicato. E quindi ci sono paesi che sono molto indietro nella lotta alla pandemia. Uno di questi è sicuramente il Myanmar, dove a volte mancano anche le informazioni di base per poter poi creare una politica di contrasto. Ci sono pochi respiratori nel paese, bombole d'ossigeno nel paese, sono state effettuate poche vaccinazioni, sicuramente la povertà incide anche sul modo di vivere di queste persone, quindi il distanziamento non sempre è possibile, la gente deve uscire di casa per sopravvivere, per trovare da mangiare, quindi tutto questo chiaramente non è un terreno buono, un terreno fertile per sconfiggere la pandemia, per sconfiggere il Covid.
Grazie davvero Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children. Vi aspettate, diciamo, qual è la reazione che voi vi aspettate dopo le notizie che avete diffuso anche con gli ultimi comunicati stampa?
Ma noi non ci stancheremo mai di ripetere che le violenze devono fermare, assolutamente. Quindi noi quello ci aspettiamo, che vengano fermate queste violenze, che le parti in causa si assumano le loro responsabilità per la protezione dei più vulnerabili, per garantire l'accesso umanitario, e ci aspettiamo che la comunità internazionale faccia pressione affinché ciò avvenga realmente, e non domani, non dopodomani, ma oggi, immediatamente, perché come dicevo prima ci sono più di 6 milioni di bambini in questo momento che soffrono la fame e sono a rischio fame, senza contare gli enormi traumi psicologici che questi ragazzini, bambine hanno vissuto. Quindi
grazie.
Ci aspettiamo questo.
Grazie davvero Filippo Ungaro, direttore comunicazione Save the Children. Abbiamo parlato della grave situazione in Myanmar e delle legittime aspettative di tutte le organizzazioni umanitarie che appunto si augurano di poter trovare delle condizioni per poter operare nel paese, soprattutto andare in soccorso dei tanti milioni di persone che si trovano sull'orlo della fame. Abbiamo sentito le cifre, decine di milioni di bambini che sono a rischio di crisi umanitaria, di carestia, e così anche tutti i civili che sono intrappolati in questa situazione di conflitto. Torneremo ancora a parlare del Myanmar, a seguire questa terribile crisi, ricordando che ieri Papa Francesco, dopo Angelus, ha fatto riferimento proprio a quello che avviene in Myanmar, paese a lui particolarmente caro e che ha potuto visitare, con un appello alla pace. Sentiamolo.
Cari fratelli e sorelle, desidero nuovamente implorare da Dio il dono della pace per l'amata terra del Myanmar, perché le mani di quanto la abitano non debbano più asciugare lacrime di dolore e di morte, ma possano stringersi per superare le difficoltà e lavorare insieme per l'avvento della pace.
E siamo giunti al termine di questo nostro primo appuntamento. Ringrazio ancora Barbara Schiavulli, che abbiamo contattato in diretta da Kabul in Afghanistan. Ringrazio anche Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children, per essere stato con noi e averci raccontato di quella che è l'emergenza in Myanmar e le aspettative di una azione internazionale per mettere fine a questa crisi umanitaria. Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina per la parte tecnica, da Stefano Escinski per il momento è tutto, ci risentiamo tra pochi minuti.
Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana. Put my life.